Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei sognatori svegli. Questo è il podcast in cui puoi trovare storie, ispirazione e strumenti pratici per trasformare il tuo sogno in un progetto di vita concreto, per facilitare la ricerca della tua felicità e della tua strada. Io sono Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com e passo subito a raccontarvi, a presentarvi l'ospite di oggi. Oggi abbiamo ai nostri microfoni Gioia Gottini, coltivatrice di successi. Gioia Gottini è un'esperta di personal branding, ma è anche tante altre cose e lo scoprirete nel corso della puntata. È una donna che aiuta soprattutto le altre donne a raccontare la loro idea di business. Quindi è una puntata molto focalizzata su chi desidera trasformare la propria passione in un'attività imprenditoriale, su come trasformare il proprio talento in una ricerca, in un progetto sostenibile di business. Dunque Gioia ci aiuterà a capire come poter innanzitutto individuare quei talenti e quelle passioni che possono essere monetizzate, come monetizzarle e come trasformarle, come avere diciamo un piano concreto per rendere il nostro business sostenibile. Un'intervista che fornirà molti spunti, molti strumenti concreti e anche tanta ispirazione, perché Gioia insomma è comunque un fiume in piena. Prima di passare alla sua intervista, ringrazio tutte le persone che continuano a sostenere il progetto Sognatori Svegli attraverso l'iscrizione alla newsletter, attraverso la recensione sull'iTunes Store. La scorsa settimana abbiamo raggiunto il 14° posto nei top podcast, quindi veramente eravamo tra la BBC, tra la Rai, tra Radio 3, quindi è veramente qualcosa di molto molto importante per un progetto come Sognatori Svegli. Ringrazio anche tutte le persone che sostengono la pagina Facebook e che si sono iscritte al gruppo Il Mondo dei Sognatori Svegli. Prima di lasciarvi all'intervista vi ricordo una cosa importante: il 27 e il 28 gennaio a Fiascherino, provincia di La Spezia, nel Golfo dei Poeti, terrò un seminario residenziale, 2 giorni, insieme a Marco Matera, il coach sistemico che ho intervistato un paio di puntate fa. Bene, in questo seminario appunto parleremo di come creare la tua strada e daremo le coordinate, alcune coordinate per la felicità. Questo è il titolo: crea la tua strada, coordinate per la felicità. Ci sono ancora pochissimi posti, pochi, ma veramente pochi pochi pochi, perché saremo un gruppo molto ristretto. Se ti iscriverai entro il 15 gennaio ci sarà anche una piccola riduzione sul prezzo, quindi tutti i dettagli su questo appuntamento con Sognatori Svegli li potrai trovare nella puntata, nel dettaglio, nelle note di questo episodio. Ci sarà un link che ti porterà appunto alla pagina dell'evento, oppure potrai andare sulla pagina Facebook sognatorisvegli.com o su Facebook e quindi nel motore di ricerca mettere crea la tua strada, coordinate per la felicità, e avrai tutti i dettagli su come accedere a questo evento veramente unico nel suo genere. Bene, io vi lascio all'intervista con Gioia Gottini, coltivatrice di successi, e vi auguro un buon ascolto. Un abbraccio da Angelo Ricci. Ciao! Bene, allora eccoci qua, puntata di oggi frizzante secondo me, perché io ho già fatto una piccola chiacchierata con l'ospite di oggi ed è veramente una persona piacevole, una persona con cui si chiacchiera molto bene. Ci siamo dati anche un timer, perché abbiamo capito che qua potremmo andare avanti per un bel po' e registrare magari 10 puntate di Sognatori Svegli in una. Allora, sto parlando, come vi ho anticipato nella sigla, sto parlando di Gioia Gottini, coltivatrice di successi. Gioia, io ti do il benvenuto nel mondo dei Sognatori Svegli, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie, grazie tante a te Angelo per avermi invitata, e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e anche buon anno già che ci siamo.
Esatto, il 2018, lo facciamo partire appunto con un racconto, ancora una volta con un racconto di una storia, però è il racconto di una persona che poi aiuta a raccontarsi online, o sbaglio Gioia? Tu sei una coltivatrice di successi, no? Noi siamo un podcast come Sognatori Svegli che racconta storie di persone che sono riuscite a realizzare il proprio sogno o comunque a creare quello stile di vita, no? Fatto un po' a propria immagine. Allora, intanto ci racconti un po' della tua storia. Tu sei una persona che si è ricostruita più volte, si è contaminata. Come sei arrivata a diventare una coltivatrice di successi?
Allora, oggi sono una coltivatrice di successi che, lo spieghiamo un pochino, è un titolo, secondo me, l'ho scelto io, molto simpatico, in realtà mi occupo di business, quindi potrei essere definita come una business coach, ma siccome questo titolo mi sembra un po' troppo serioso, è un po' noioso, mi sono creata coltivatrice di successi, che secondo me è più simpatico, dice un po' me più o meno la stessa cosa, però in modo più divertente. Ovviamente non nasco come coltivatrice di successi, per cui ho alle mie spalle, come penso molti di noi ormai, vari lavori, varie attività. Tanto che, siccome è una domanda che mi fanno spesso questa, ma tu come sei diventata coltivatrice di successi? Ho anche scritto un post sul mio blog, devo dire che è uno dei post più letti, più commentati, più apprezzati, che si chiama Le 9 vite della signorina Gottini, in cui ho raccontato un po' cronologicamente tutti i vari lavori che ho fatto, e l'idea non era solo appunto spiegare che si può arrivare poi al lavoro che faccio oggi attraverso vari giri, ma che, viste le cose poi a posteriori, puoi capire come ogni lavoro che hai fatto, ogni esperienza lavorativa che hai fatto ti ha lasciato qualcosa e devo dire poi si è rivelata essere utile per quello che faccio oggi. Quindi, ripensando un po' al passato, io ho una formazione come coach, quindi diciamo poi ho aggiunto la parte business che era quella che mi interessava di più, però prima sono stata astro coach perché un'altra mia passione è l'astrologia che ho coltivato per tantissimi anni, prima ancora mi sono sempre mossa nell'ambito di case editrici perché ho una formazione anche come ho un master in editoria, quindi sono stata redattrice in alcune case editrici, sono stata curatrice di una galleria d'arte per cui non avevo in realtà nessuna preparazione specifica se non una grande passione per la fotografia, e in effetti quella era una galleria che si occupava di fotografia, quindi per me è stata bellissima come esperienza, mai avrei pensato di poterla fare. Prima ancora ho lavorato in una grande multinazionale quando ancora c'erano i contratti a tempo indeterminato eccetera eccetera, per cui insomma ho fatto un po' tutte queste esperienze e devo dire che ognuna di esse mi ha lasciato qualcosa, mi ha anche però fatto capire che magari non era proprio quella la strada giusta per me, per cui per esempio il lavoro in una multinazionale è stato molto bello perché c'era un ambiente appunto internazionale, parlavo inglese, io sono laureata in lingue, quindi insomma era un modo per usare le mie competenze, però ho capito che non sono assolutamente fatta per una vita in ufficio, e quindi da lì poi ho preso delle decisioni che andavano verso sempre una crescente autonomia, quindi per esempio i lavori con le case editrici erano spesso dei lavori che gestivo io, non necessariamente all'interno della casa editrice ma come collaboratrice esterna, fino poi ad arrivare all'apertura della partita IVA e quindi insomma scegliere un percorso assolutamente autonomo dal punto di vista professionale. Ci sono, ripeto, arrivata per gradi, anche perché probabilmente aprire una partita IVA non è proprio la primissima cosa che fai quando ti affacci sul mondo del lavoro, e forse è anche giusto che sia così perché ti mancano veramente tante esperienze per capire come gestirti da sola. Aver lavorato come dipendente mi ha aiutato a gestire me stessa come dipendente, no? Essere la dipendente di me stessa e sapere come utilizzare al meglio il mio tempo. Sul concetto di tempistiche ha aiutato molto anche la maternità, perché secondo me niente come avere dei bambini ti aiuta da una parte ad essere flessibile, a gestire gli imprevisti e dall'altra a utilizzare al meglio il tempo che è a disposizione. Quindi diciamo un po' tutta la mia vita, sia professionale che non, mi ha aiutato oggi a essere una libera professionista che in qualche modo riesce a far funzionare le cose.
Hai unito un po', come diceva Steve Jobs, i puntini, no? Piano piano. Perché a volte le persone, quando si mettono davanti alla possibilità di creare qualcosa di nuovo, spesso si dicono, sì, ma io non so fare niente perché non ho esperienza specifica in quel settore o non ho quel titolo specifico. Invece, beh, questo articolo lo mettiamo come link, quello delle 9 vite, eh? Oltre i gatti addirittura, più dei gatti.
Allora, devo dire
Siamo
che una
7,
persona
diciamo.
che, esatto, spero di superare anche, devo dire che una persona che si occupa, uno dei commenti che mi hanno lasciato quando avevo scritto questo pezzo era una ragazza che diceva: io nella vita per lavoro leggo curriculum e questo pur non essendo un curriculum è il curriculum più divertente che ho mai letto, quindi può essere anche una traccia utile per qualcuno che deve presentare, diciamo, un curriculum un po' creativo per vedere appunto come utilizzare tutto quello che abbiamo fatto, anche le cose apparentemente che non c'entrano niente con il lavoro per cui ci stiamo proponendo, invece per far capire che anche quello ci ha insegnato qualcosa. Devo dire che è un bel lavoro di, appunto, come dici tu, di unire i puntini, di recupero di tutto quello che è il nostro passato professionale, perché probabilmente c'erano già dei semini che poi portavano magari alla nuova incarnazione che vogliamo essere.
Bene, vedi che hai messo la parola semini. Io torno a bomba sulla metafora, su questa coltivatrice di successi che mi piace tantissimo. E allora, partiamo dalla fine. Successo. Qual è la tua idea di successo, innanzitutto?
Sì, è una bella domanda che, come puoi immaginare, mi chiedono perché effettivamente proponendomi come coltivatrice di successi devo poi saperlo dire. Questa è la mia interpretazione, poi sono contenta se ognuno di noi, anche chi ci ascolta, ha la sua risposta. È comunque una domanda che secondo me vale la pena farsi. Perché la risposta non è scontata, perché ci sono tante possibili risposte valide. Per quanto mi riguarda, il successo, diciamo, professionale per me è la possibilità di fare qualcosa che mi piace, di rendermi utile, quindi sapere che quello che faccio ha anche un riscontro, cioè qualcuno mi dice grazie che mi hai dato una mano, e di potermi mantenere. Diciamo che questi tre elementi sono tutti
Ottimo.
importanti. Faccio una cosa che mi piace, mi rendo utile al mondo, o comunque insomma a chi lavora con me, e questo mi dà una sicurezza economica per me, per la mia famiglia, no? Per le cose che sono importanti. Quindi, se dovessi condensare tutto in una parola, direi soddisfazione.
Ok,
All'interno
grazie.
di questa soddisfazione c'è anche la soddisfazione economica, secondo me è un elemento importante, ma la estendo un po' di più anche a quella che è una soddisfazione personale, cioè sapere che quello che faccio ha senso per qualcuno.
Sì, anche perché poi la sensazione che ho che a volte abbiamo un cattivo rapporto con il denaro, no? Nel senso che se uno guadagna facendo qualcosa che gli piace o qualcosa che è utile agli altri, uno debba fare o la beneficenza oppure l'operaio. E invece fare qualcosa di proprio che dia valore alle persone, sembra che ci sia quasi. Non lo so, questo ritegno, dire, ma non so, gli chiedo dei soldi, magari perché l'ho aiutato, gli ho detto una parola buona, gli devo chiedere dei soldi, no? Cioè, tu l'hai trovata questa cosa nel corso della tua esperienza?
Sì, non solo nella mia esperienza, ma io ho scelto professionalmente di lavorare praticamente solo con le donne, almeno per quanto riguarda le consulenze individuali, è stata proprio la mia missione. E devo dire che questo è un problema diffusissimo nella mentalità femminile, probabilmente è un problema culturale, l'idea che comunque devi fare senza aspettarti delle cose in cambio. Bisogna un po' combattere questa cosa, nel senso che, come dico sempre con chi vuole avviare un business, il fatto che questo business comunque renda e quindi abbia una resa economica è fondamentale, perché altrimenti dopo un po' chiuderà. Quindi anche tutta la tua voglia di aiutare gli altri, se il tuo business non si sostiene, prima o poi dovrà soccombere. E anche l'idea stessa di fare beneficenza è una cosa in cui io credo moltissimo, cioè questo di dare una mano. E proprio grazie al mio lavoro, al fatto che va bene economicamente, che io mi posso permettere di fare beneficenza, aiutare, eccetera, eccetera, perché so che comunque il mio business ha una sua solidità. Quindi farsi pagare non va contro il voler essere utili, anzi.
Anzi, abbiamo il dovere di avere la nostra sicurezza anche, no? Insomma, di pensare a
Yes.
quello. E torno sulla parola coltivatrice, questa è una parola veramente mi piace ancora di più di successo, però sarà una deformazione mia. Perché mi evoca termini come cura, pazienza, no? Fatica, anche pianificazione, imprevisto, insomma, contadino, no? Deve fare i conti anche con gli imprevisti, però allo stesso tempo. Evoca anche parole come soddisfazione, come frutto, come essenza. Ecco, quali sono le difficoltà che incontri quando una persona ti affida il suo orticello, quindi la sua idea di impresa? Ci sono delle aspettative o dei pregiudizi con i quali ti scontri?
Allora, innanzitutto grazie perché le parole che hai usato per descrivere, diciamo, un po' quello che ti viene in mente, l'assonanza con coltivatrice successi, sono proprio tutte quelle che avevo in mente anch'io quando ho scelto questo titolo. Ho scelto coltivatrice perché volevo riprendere proprio i ritmi, no? Contadini di una volta, non quelli attuali. Quindi il fatto che un business per crescere ha bisogno del suo tempo. Diffido molto di quelli che ti promettono successo in 2 mesi, perché secondo me, anche se ci arrivi, non è detto che lo mantieni. Può diventare un po' una meteora. Invece io volevo che passasse già subito, prima ancora che una persona iniziasse a lavorare con me, che è un lavoro appunto di semina, di attesa dei risultati, di crescita costante nel tempo, però non rapidissima. Perché secondo me questo è il modo migliore per rendere solido, cioè con delle radici forti, il proprio business. Quindi di nuovo riallacciandoci un po' al mondo vegetale. E poi coltivatrice, perché appunto non sono io che creo il successo per gli altri, non avrei mai, diciamo, questa considerazione di me, ma semplicemente do degli strumenti utili per rendere il terreno dove questo business si sta sviluppando più fertile, quindi per avere una risposta migliore, però sempre partendo appunto da quello che le persone portano nell'attività. Per quanto riguarda eventuali pregiudizi, devo dire che questo è un titolo che in genere o si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo, perché appunto tecnicamente sarebbe business coaching, però per mille motivi non mi piace molto usare questo termine, lo trovo un po' freddo, e soprattutto per il target che ho in mente, quindi come ti dicevo prima, soprattutto donne che si mettono in proprio, che desiderano fare questo passo, ecco, loro sono già un po' spaventate da tutti questi termini in inglese, eccetera, eccetera, da un modo di raccontare il business un po' rampantino, un po' all'americana. Io volevo essere un'alternativa, no? Molto più soft, però comunque efficace. E quindi devo dire che le persone che hanno bisogno di un lavoro di questo tipo, anche un po' più protettivo, sono favorevolmente colpite da coltivatrice di successo, anche lo trovano simpatico, e quindi già sappiamo che si instaurerà un rapporto, diciamo, più allegro, no? Più di lavoro insieme, però
Più
senza
informale, diciamo anche, no?
sotto esame. Ovviamente l'azienda o chi è, diciamo, ha una mentalità appunto più business oriented non amerà questo titolo e quindi non mi cercano, però va bene perché mi fa una specie di selezione iniziale per cui già arrivano persone che sono predisposte a fare un lavoro di questo tipo, quindi in questo senso evito di dover dire no a un sacco di gente perché lo fa già il mio titolo per conto mio e quindi alla fine chi arriva è convinto di voler fare un lavoro di questo tipo.
Sì, ecco, questo è il tuo primo setaccio, no?
Hai voglia? Sì, perché già dice tutta una filosofia di lavoro, quindi quello che vuole risultati immediati, quello che vuole l'azienda lese o così non ci viene da una coltivatrice di successi.
Senti, torniamo un po' sul discorso del raccontarsi una storia, no? Tu sei un'esperta comunque di personal branding, come abbiamo detto, anche se forse personal branding, non lo so, siamo sempre nell'inglesismo, però in ogni caso, per capirci, siccome molti ascoltatori all'ascolto, appunto, scusa il gioco di parole, di sognatori svegli, ambiscono a creare un'attività, magari anche un micro business, no? Qualcosa che possa essere dal voglio arrotondare al magari mi va bene, se le cose vanno bene mi licenzio proprio e comincio a sposare uno stile di vita un po' differente. E quello che però ho notato è che molti si concentrano, qualcosa già nelle righe l'hai detta, soprattutto sulla parola branding piuttosto che su personal, quindi piuttosto che sul lato umano. Secondo te, come si fa a raccontare la propria storia affinché i nostri, quelli che possono essere poi potenziali clienti, no? O utilizzatori del nostro servizio, possano veramente riconoscerci? Cioè, quali elementi è bene far emergere nel racconto che facciamo di noi, della nostra attività?
Sì, questa è un'ottima domanda ed è proprio una domanda che bisognerebbe farsi, nel senso che nel personal branding, come dici giustamente tu, la parte personal è fondamentale. E come si esprime questa parte personal? Beh, innanzitutto pensando che le persone comprano volentieri da altre persone, quindi più noi riusciamo a metterci la faccia nell'attività che svolgiamo e più rendiamo possibile questa cosa, anche nell'online dove apparentemente non c'è un contatto. Se io riesco a creare una comunicazione molto personale, dove veramente ci sono io, creerò un rapporto di fiducia, con i potenziali clienti. Quindi, prima ancora di contattarmi, già mi hanno identificato, sanno chi sono, mi vedono, mi sentono parlare. E questa componente è molto importante per convincere una persona poi a entrare in relazione. Quindi, non va assolutamente saltata. Io vedo a volte dei siti legati proprio a una persona, quindi non siti di un'azienda, dove non c'è una foto di chi svolge
Chi c'è
quell'attività. A
dietro? Sì.
volte non c'è neanche nome e cognome, c'è solo il nome. Ciao, sono Piero. Sì, vabbè, Piero chi? Ok, questa tendenza un po' a nascondersi, che probabilmente nasce da un po' di insicurezza, dal fatto che non siamo abituati, eccetera, eccetera, però si traduce poi in un certo sospetto, no, da parte di chi dovrebbe contattarci, perché non mi stai dando abbastanza elementi. Quindi uno degli aspetti su cui veramente bisogna puntare molto è proprio quello di mettere la faccia, letteralmente, nella nostra attività, quindi renderci assolutamente riconoscibili, raggiungibili e contattabili e metterci veramente un po' in gioco. Sull'aspetto personal, il consiglio che do io è quello di ragionare su tre aggettivi che ci contraddistinguono, che contraddistinguono la nostra personalità nel lavoro che facciamo. Possiamo trovarli noi, possiamo chiederli a persone che hanno già lavorato con noi e poi fare questa selezione. Questi tre aggettivi rappresentano un po' l'ossatura della nostra personalità online, della nostra personalità professionale. Quando riusciamo a fondere queste tre caratteristiche in tutta la nostra comunicazione, abbiamo trovato la voce del nostro brand, che farà sì che poi le persone ci riconosceranno anche solo leggendo due righe che abbiamo scritto noi, perché hanno imparato ad associarci con quelle caratteristiche. E da lì sarà più facile poi anche per loro entrare in relazione, perché avranno un po' capito che tipo di persone siamo ancora prima di scriverci, telefonarci o effettivamente diventare nostri clienti. È molto importante utilizzare questi elementi, perché altrimenti diventa tutto molto impersonale e allora non c'è nessuna differenza tra noi e una grande azienda. Pensiamo che le grandi aziende spendono tantissimo per umanizzare le loro attività, i loro prodotti, magari usano dei testimonial, non so, ovviamente Banderas che parla con le galline, perché ha bisogno di raccontare una storia, di far vedere una faccia. Noi invece abbiamo la fortuna che quella faccia ce l'abbiamo già, siamo proprio noi, non dobbiamo inventare qualcosa, dobbiamo semplicemente raccontare la nostra storia selezionando quegli elementi che sono utili affinché il potenziale cliente ci conosca un po' e si fidi di noi.
Sono molto contento di quello che hai detto, perché questo poi ci mette un po', no, nella condizione di dover anche distillare il meglio di noi, la nostra essenza, e quindi fare anche pace con tante cose con il nostro giudice interiore, no? A questo mi piacerebbe legare una domanda che farebbe una mia amica. Io conosco bene questa persona che appunto me l'ha fatta già questa domanda, io la rigiro molto volentieri a te.
Ok.
Allora, come si fa a fare, no, personal branding attraverso anche l'attività di social media e tutto il resto, e mantenere comunque anche un certo riserbo sulla mia vita privata? Cioè, questa mia amica mi dice: io non voglio far sapere i fatti miei agli altri, ma vedo che sembra sempre più difficile separare la vita privata dalla vita professionale. Che cosa ti sentiresti di dire a questa mia amica?
Allora, questa tua amica la capisco molto bene, nel senso che è una domanda che mi sono fatta spesso anch'io, un problema che mi sono posta anche io. La scelta che ho fatto è così, poi non dico che valga per tutti, però insomma ho cercato un compromesso, perché non dare assolutamente niente e quindi mantenere un totale riservo significa effettivamente lasciare sul piatto delle cose utili per i potenziali clienti che non hanno proprio nessun appiglio. Dare tutto secondo me è un po' rischioso, perché poi veramente non hai delle aree tue di privacy. Nel mio caso, per esempio, ho fatto una scelta molto netta, nel senso che i miei figli o due bambini piccoli non compaiono mai. Non hanno effettivamente molto senso col lavoro che faccio, ma in realtà poi vedo esempi analoghi in cui tranquillamente vengono diciamo fotografati i bambini. Poi capisco anche l'orgoglio di mamma e tutte queste cose qua, però insomma lì ho deciso veramente di dico che ho dei bambini, perché penso che questo sia utile ai miei potenziali clienti. Lavorando quasi sempre con donne, per molte di loro è rassicurante, ovviamente che hanno figli, sapere che ce li ho anch'io, perché so benissimo quelli che possono essere i problemi di una persona che lavora in proprio e che ha anche una famiglia a cui badare. Quindi questo è un elemento che ha senso per me condividere, perché può essere appunto di rassicurazione, ma non serve che faccia vedere le foto dei miei figli. Basta che dica: ho due bambini piccoli, oggi il piccolo era ammalato e quindi mi è saltata una cosa. Queste piccole informazioni servono proprio per far capire: guarda che mi rendo conto di cosa vuol dire, quindi come ce l'ho fatta io, tirando su questo business con due bambini piccoli, anche tu, se ti impegni seguendo tutta una serie di cose, ce la puoi fare. Quindi, al di là di proteggere quelle aree che per noi sono effettivamente degne di privacy, e quindi ognuno qui farà le sue scelte, c'è anche questo da dire: ha senso condividere del tuo privato laddove c'è un'utilità per chi ti segue. Quindi se tu sei capace di trarre da quella cosa che ti è successo, da quel ricordo d'infanzia, da quel contrattempo della mattina, un piccolo messaggio che rassicuri chi ti segue o che gli dia uno spunto di riflessione. Allora sì, vista in questo senso, quindi la tua vita non è tutta lì a disposizione, ma sei tu che selezioni le parti che effettivamente possono avere senso per la tua attività e per le persone che ti seguono.
Direi che, insomma, non c'è altro da aggiungere, quindi girerò subito la puntata appena pubblicata alla mia amica, dico vai al minuto tot e ascolta, mi raccomando. Senti, è un periodo in cui, no, da un bel po' di tempo ormai, si sente sempre questa campana, lavora con le tue passioni, lavora con il tuo talento, vai che ce la fai, no? Insomma, questa motivazione, questa spinta a buttarsi un po' anche senza paracadute. Quali sono secondo te ci sono delle trappole, queste insomma le ho scoperte anch'io poi, no, strada facendo, però quali sono secondo te quelle più insidiose a cui fare attenzione quando si decide di avviare qualcosa, un'attività partendo dalla propria passione? Cioè c'è un punto di equilibrio tra ciò che amiamo e le esigenze poi del mercato? Immagino di sì, però vorrei sapere qual è secondo te e come stare all'occhio, ecco, su queste trappole.
Allora, sì, mi sembra una domanda assolutamente legittima. Io ho anche un corso online che tra l'altro faccio da molti anni che si chiama Dal talento all'idea business, che è nato proprio per, diciamo, ragioni di questo tipo, cioè persone che mi contattavano dicendo io ho questa passione, vorrei trasformarla in un lavoro, ma non so come si fa, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto ho detto, vabbè, prova a creare un programma che aiuti proprio in questo senso. Secondo me, e quindi questo è proprio il mio punto di vista, dovuto a questa osservazione di persone che mi hanno contattato, che coltivano delle passioni, la passione è fondamentale come punto d'inizio. Quello che dico sempre è: non ha senso creare un'attività in proprio facendo una cosa che non ti piace. A quel punto veramente piuttosto lavora come dipendente, tanto per fare una cosa che non ti piace, almeno non hai tutti i rischi connessi all'attività in proprio. Se scegli di lavorare in proprio, deve essere qualcosa che ti appassiona, anche perché dall'esperienza che ho vedo che se scegli qualcosa che non ti appassiona veramente, alla prima difficoltà molli, cioè non hai una tenuta, perché in realtà non ci sei veramente tu in quella cosa lì che stai facendo. Quindi la passione mi va benissimo come punto di partenza, però non basta. Questo è il messaggio. Da una parte, ok, è fondamentale, ma non è sufficiente. Quindi, oltre alla passione, ci deve essere una competenza. Quindi, tu puoi essere appassionato di cinese, però se non parli il cinese, già abbiamo un problema. Quindi, vuol dire che devi assolutamente procurarti quella competenza in qualche modo. Cioè, il bello è che mentre la passione non puoi fingerla o forzarla, la competenza, se non ce l'hai, te la puoi procurare. Quindi, puoi fare una formazione che ti aiuta poi effettivamente a saperne di quella cosa.
Certo.
Dopo questo secondo passaggio, quindi fondamentale, mi procuro le competenze che non ho, devi anche verificare se quello che ti piace tantissimo fare, per cui è la passione, il talento, la competenza, risponde anche a un bisogno là fuori nel mondo. Perché il tuo business per funzionare non ha solo bisogno che tu sia appassionato e che sappia fare, ha anche bisogno di persone che poi ti pagano per questo. Senza quelle è un hobby. E non c'è niente
Sì.
di male nell'avere un hobby, anzi, se uno ha il tempo, ben venga, però la differenza è che appunto l'hobby può non tenere conto del ritorno economico, una professione invece deve assolutamente tenerne conto. Quindi, dopo che hai individuato questa passione, queste competenze, eccetera, devi anche studiare, la situazione economica e il target che hai in mente per vedere se effettivamente hai qualcosa da offrire per cui le persone sono disposte a pagarti. Questo si può fare, però va fatto in modo molto analitico ed è un passaggio che ahimè alcune persone saltano e però poi la paghi dopo. Allora, il mio consiglio è molto meglio prima fare un business plan molto approfondito per vedere se la tua idea di business può stare in piedi economicamente, anche se magari arriverà qualche batosta, dovrai rivederla in modo da renderla economicamente fattibile, piuttosto che scoprirlo dopo che sei già partito, perché a quel punto magari non sei neanche più in tempo per raddrizzare il tiro.
Ok, ecco, c'era una domanda fra quelle che ti volevo fare, che appunto non si tiene conto, no, del fatto che alcuni business forse non ci possono dare da mangiare. Secondo te quanto tempo, ecco, mettiamo che ci sia una buona idea sotto,
Sì.
secondo te quanto tempo ci vuole, bene o male, per entrare a regime insomma, mettiamo, partiamo uno che guadagna 1200 euro al mese da una parte, 1200 okay. euro al mese con un micro business, più o meno quanto tempo ci potrebbe volere?
Allora, stiamo super generalizzando, ovviamente sono esempi in un senso e nell'altro, però diciamo che puoi fare una valutazione serena nel bene o nel male dopo un paio d'anni, perché il primo anno è tutto in rincorsa, nel secondo se hai lavorato bene nel primo inizi a vedere la crescita che ti aspetti, però non è ancora arrivata a regime, dal secondo anno in poi secondo me lo sai. Però l'idea è non arrivare al secondo anno dicendo oibò, non è andata come volevo, ma proprio perché hai lavorato bene prima, sai che semplicemente ti servono quelle tempistiche per tutta una parte di avviamento, farti conoscere, eccetera, eccetera. Però in realtà sai già dove stai andando, quindi non sarà poi una sorpresa se ti è andata bene o non ti è andata bene. Diciamo che se anche parti nel migliore dei modi, non puoi aspettarti dopo 3 mesi che già è tutto a posto, perché sei ancora in una fase in cui devi veramente darti molto da fare per trovare clienti. Ancora sei poco conosciuto, il passaparola funziona fino a un certo punto, le persone ancora non sono abituate, non sei nel loro radar, quindi sei molto all'inseguimento, però se lavori bene dovresti vedere almeno dopo 6 mesi già una piccola crescita, che può essere una crescita economica, una crescita di follower, cioè dovresti vedere che proprio come le piantine del nostro esempio piano piano stanno crescendo, quindi i primi mesi è tutto sottoterra, la crescita tu non la vedi, però se c'è quella poi tutto ha delle radici profonde, poi piano piano iniziano a spuntare questi primi germogli, ma prima di poter raccogliere i frutti ci vuole un po' di tempo.
Ok, bene, prima di passare all'ultima domanda, che è quella canonica per tutti, che a cui nessuno può sottrarsi, allora tu hai coltivato moltissimi successi, no? Ecco, c'è anche un bellissimo gruppo, le Mansardine, i mercoledì della Mansardina, quindi ecco, vi invito ovviamente, poi vi metterò il link a iscrivervi a questo gruppo, ci sono anch'io, io non sono una Mansardina, sono un Mansardino. Però proprio perché è bello vedere anche, no, le persone come sviluppano il proprio business, è molto di ispirazione, ecco. Secondo te, almeno secondo te, ti sono più capitati più business aridi o persone aride? Rimango sulla metafora.
Sulla metafora del terreno. Allora, guarda, forse sono stata fortunata, forse come ti dicevo questo titolo già un po' di aridità la butta via, perché se cerchi una cosa proprio molto molto fredda magari non viene da me. Però devo dire che in genere, anche in questi gruppi che gestisco, ovviamente il mercoledì da Mansardina è il più grande, sono più di 3.000 persone, c'è in realtà molto calore, devo dire molto lontano dall'aridità. Quello che mi è capitato invece ogni tanto, però io servo anche a quello, no? A far raddrizzare il tiro, sono state non tanto persone aride, ma, e rimango nella metafora contadina, persone che si intestardivano a fare, non so, crescere dei carciofi laddove il terreno invece era adatto ai pomodori. Quindi che sceglievano, come dicevo, un business non perché era veramente quello giusto per loro, ma perché magari andavano sulla scia di qualcun altro che aveva avuto successo facendo una cosa e quindi cercavano di inseguire quello, per esempio, o perché sulla carta sembrava più facile o più appetibile. Come dicevo, però, se non hai una motivazione molto forte, molto tua, basta poco per lasciar perdere. Perché effettivamente hai fatto una scelta che non era dettata da una tua vera esigenza, ma da qualcosa che ti sembrava fattibile, più fattibile di altri. In quel caso, secondo me, stai veramente piantando i semi nel terreno sbagliato e quindi non avrai la resa che ricerchi. Però quando mi è capitato di intercettare questa cosa nei miei clienti, li ho sempre invitati a fermarsi e fare una riflessione su questa cosa, perché magari c'era invece un'idea molto più personale che potevano sviluppare con successo.
Quindi diciamo che potrebbero esserci due strade, cioè questo è quello che mi porto a casa da questa puntata, vediamo se ho capito bene. Dai. Allora, ci sono le opportunità di business sulle quali poter mettere qualcosa di nostro, e qualcosa di nostro che potrebbe sul quale potrebbe crearsi un'opportunità di business.
Ma guarda che hai capito benissimo, perché secondo me non ci sono sulla carta business impossibili, vabbè, a parte il solito ghiaccioli al Polo Nord, ma insomma in realtà qualsiasi idea business può essere aggiustata. E quindi nel momento in cui tu la intercetti e poi ci fai un lavoro sopra, una riflessione, la rendi più tua, le stai dando delle chance diverse che magari un'altra persona senza diciamo, farci quello stesso trattamento, quindi buttandola lì così, non riuscirebbe a avere nessun riscontro. Quindi è vero che noi facciamo molta differenza nel business che proponiamo, sempre tenendo conto del mercato, capendo qual è il nostro target, tutte queste riflessioni vanno fatte, ma io non mi è quasi mai capitato di dover dire a qualcuno questa cosa che hai in mente è impossibile, Piuttosto abbiamo detto bisogna lavorarci un po', dobbiamo modificarla un pochino, renderla più facile da proporre, rivedere un po' il target, eccetera, eccetera, ma quasi mai butti via tutto quanto. Bisogna un po' limarla, questo sì.
Bene, 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 bene. Allora, cominciamo a costruire la nostra bella serra per i nostri semini, così come diceva Gioia. Ultima domanda. Ta-da! Questo te lo copio, eh. Ta-da! Okay. Gioia ogni tanto c'ha delle sigle, dei jingle, niente male, nei suoi video. Allora, Gioia, secondo te, quali sono a tuo avviso, visto che parliamo comunque di sogni nel cassetto spesso, no? Quando si parla di attività in proprio, a volte è un sogno nel cassetto. Quali sono, secondo te, i tre passi che una persona deve fare per realizzare il proprio sogno o almeno provarci, insomma, cominciare, dare l'incipit?
Ok, allora, presumo che qui si parli di sogno nel senso di un'idea di business da sviluppare.
In questo caso sì, oggi parliamo di persone
che hanno... Ok, io parlo di quello che so, perché poi magari uno può avere un sogno tipo girare il mondo, è un sogno super degno, e lì magari ovviamente gli step sono diversi. Per quanto riguarda se il sogno è un'attività in proprio, che è un po' diciamo quello di cui mi occupo, io direi innanzitutto passare dal generale al particolare, perché spesso il difetto del sogno è che è molto generico. Invece è molto importante anche riuscire a dire a noi stessi esattamente che cosa vogliamo nel dettaglio. Quindi non voglio aprire un negozio per animali, ma che tipo di negozio, cosa ci sarà dentro, cosa voglio vendere, a chi, che animali ho in mente, eccetera, eccetera. Quindi passare dal generale al dettagliato, perché già lì secondo me ci chiariamo molte idee, ci dobbiamo fare delle domande e riusciamo a rendere il nostro sogno un po' più tridimensionale, un po' più reale. Okay. Questa è la prima cosa. Un esercizio che faccio fare spesso io alle persone che devono fare questo percorso con me è proprio descrivi una tua giornata ideale tipo. Nel momento in cui questa attività esisterà, cosa farai dalla mattina alla sera? E non genericamente apro il negozio, entrano i clienti, voglio che mi racconti proprio passo passo cosa succede, perché quando lo fai inizi a inserire proprio delle cose reali che poi potresti fare nella tua attività e da lì ti si chiariscono molto le idee. Quindi questo è il primo passo, dal generale al particolare. Poi lo devo dire, ma è parola inglese che fa tremare un po' i polsi, ma devi fare un business plan prima di partire, quindi devi lavorare sulla fattibilità della tua idea business, devi calcolare i costi vivi che avrai, gli investimenti che devi fare, quanto vuoi guadagnare. Io faccio spesso questa domanda, ok, ma quando il tuo business funzionerà, che poi è una cosa che avevamo detto anche prima, no? Quando tu mi parlavi del passaggio da dipendente a lavoratore in proprio, quanto vuoi guadagnare al mese? Nel momento in cui definisci questa cifra, ho bisogno che calcoli come ci arrivi, cosa devi vendere, in quale quantità per arrivare a quella cifra, devi fare tutti questi calcoli, perché così capisci subito se magari come stai sviluppando il tuo business finanziariamente non funziona, se vedi che devi avere 2000 clienti al mese sai già che non è molto fattibile,
certo.
Quindi questo ti aiuta proprio a scendere un po' sulla terra e fare dei calcoli. Il terzo passaggio, adesso non è che lo dico solo perché è uno dei miei punti di forza, ma perché ci credo davvero, è lavorare molto sul personal branding. Quindi, una volta che hai capito qual è il business che vuoi sviluppare, ti sei fatto anche tutti i calcoli di fattibilità, è tempo di metterci dentro te stesso. Quindi devi trovare la tua mission, quindi il motivo vero per cui vuoi fare questa cosa, devi creare un tuo slogan, un tuo manifesto, delle offerte, una comunicazione che davvero sia tua. Perché in questo modo riesci a distinguerti dalla concorrenza, che probabilmente c'è, perché a meno che non sia l'idea più balzana del mondo ci sarà già qualcuno che la fa, e far capire ai tuoi potenziali clienti perché devono scegliere proprio te, e questo lo fai proprio con un buon personal branding. Quindi direi essenzialmente questi sono i tre step che consiglio di fare prima ancora di partire.
Bene, 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 bene. Sono tre step molto, molto intensi secondo me, perché ci hanno tanto da lavorare le persone all'ascolto su questo aspetto. Quindi ti ringrazio per averli condivisi anche con questa bella community di sognatori svegli. Gioia, senti, dove possiamo dove possiamo trovarti sul web? Ci dai qualche coordinata?
Sì, mi potete trovare in un sacco di posti. Beh, innanzitutto il mio sito che è gioiagottini.com, lì c'è un po' tutto quello che faccio, quindi nel dubbio c'è un blog che aggiorno tutte le settimane dove parlo sempre di questi temi, quindi se qualcuno vuole approfondire trova veramente pane per i suoi denti. Poi ho un canale su YouTube con il mio nome che è legato appunto al gruppo Facebook I Mercoledì della Mansardina, quindi su questo canale ogni settimana commentiamo l'argomento della settimana che è legato a quello che ho scritto sul blog, però è bello perché si apre un po' la conversazione a tutta la community, no? E quello, come tu ben saprai, come voi ben saprete, è veramente il valore aggiunto di fare questo tipo di lavoro, no? Che c'è un riscontro, c'è una risposta. E poi, beh, tanto se mi googlate, esisto solo io come Gioia Gottini, quindi se trovate dei lavori assurdi, erano comunque lavori che ho fatto io, perché effettivamente è un nome abbastanza unico, devo dire, quindi se trovate appunto mostre piuttosto che articoli di riviste, traduzioni di manuali di criminologia, ero sempre io, poi leggendo appunto il post sulle nuove vite capirete. Però insomma tutto questo anche per far capire che alla fine tutto quello che facciamo può contribuire poi ad aiutarci anche nel lavoro in proprio che vogliamo sviluppare, così torniamo alla domanda iniziale.
E direi proprio di sì. Tra parentesi, notizia per chi è all'ascolto: dopo questa intervista, il sito di Sognatori Svegli non sarà più lo stesso. Ci sarà solo la mia faccia.
Con gli
Con
occhi aperti, belli svegli.
gli occhi chiusi, sognatore ancora da svegliare. Bene, bene, Gioia. Allora, vabbè, chissà quante volte te l'hanno detto, è stata proprio una gioia
Oh.
parlarti, averti come
Sei stato
ospite.
proprio un angelo con me, vedi anche a te
Oh,
questa cosa te l'hanno
è la prima volta che me
detto.
lo dicono. Bene, bene, grazie Joy. Allora, veramente ti lascio con un caro saluto, con un bocca al lupo per tutti i tuoi progetti per il 2018. E come dico a chi è all'ascolto, ci vediamo, anzi, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie.
Ciao, grazie mille.